Pronto, mi sentite?
Sì, eccoci. Oh, gloria a Dio.
Ciao, ciao Lia. Ciao, sono Angela, ciao. Mi senti?
Ciao Angela, ti sento benissimo.
Gloria a Dio, bello.
Ecco.
Sei tu e Maurizio?
Chiamo Maurizio. Mauri, vieni amore.
Oh, ti vedo, ti vedo Lia. Grazie per il video.
Stavo lavorando.
Buongiorno fratelli, che Dio vi benedica. Sono Angela, un piacere conoscervi più vicino.
Ciao Angela.
Ciao Angela.
Ciao Maurizio, ciao Lia. Cosa possiamo fare per voi? Che bel sorriso che hai, Lia.
È una gioia veramente essere qui con mio marito e poter parlare con voi dall'Italia. È bellissimo.
Sì, sì, tu ci scrivi sempre dei messaggi bellissimi, come dai tuoi messaggi si sente il tuo amore per Gesù, si sente che vuoi fare di più per Lui, si sente che vuoi dare, però a volte sento che non sai come fare, poi ti senti troppo indegna da quello che ho capito, ma siamo tutti indegni.
Sì.
Parlaci Lia, ti ascoltiamo.
Allora, io sono nata di nuovo. Sono nata di nuovo nel 1997, provenendo da una famiglia cattolica. In poche parole, io all'epoca ero un'animatrice in oratorio e già da piccolo, già in quel periodo, io iniziavo veramente a cercare il Signore, credevo in quello che facevo e in quello che mi veniva insegnato nella chiesa, però mancava sempre un qualcosa, mancava, come posso dire, la soddisfazione di essere ripiena, nel senso che entravo in chiesa con i miei problemi, con le mie domande e uscivo vuota, e questo si ripeteva. E poi crescendo, a causa di atti di bullismo durante la mia infanzia, poi nell'adolescenza, ho un pochino trascurato la mia relazione col Signore, perché mi sentivo sempre sbagliata perché venivo giudicata per il mio aspetto fisico, perché venivo giudicata per il mio stesso nome, e questo mi provocava forti ferite. Per farla breve, già da piccola mio padre ha iniziato, anzi, chiedo scusa, già mia mamma iniziavano a giocare, tra virgolette, con i tarocchi. Mi ricordo benissimo quel giorno, e in poche parole loro dicevano: ma sì, proviamo a vedere il tuo futuro, ma in modo veramente innocente. Da lì poi ho iniziato anch'io, in modo innocente, tra virgolette, ma continuando sempre a frequentare la chiesa, l'oratorio. Il problema è che in casa di sera avevo delle presenze che all'epoca non sapevo giustificare. Presenze nel senso che la notte io mi sentivo come una persona fisica sopra di me. E avevo paura. Avevo veramente tanta paura, perché all'epoca nessuno mi poteva spiegare. Sembrava che fosse un sogno, ma io lo vedevo, l'ho vissuto come una cosa reale. Allora da lì ho cercato una soluzione andando dagli esorcisti. Mi ricordo benissimo che mi faceva più paura dell'esorcista che lo stato emotivo in cui ero, me lo ricordo bene. E dalla prima volta che ho sentito il parlare in lingue, ho iniziato ad avere depressione, stati di ansia, attacchi di panico, ed ero veramente nella soglia, in un buco nero, veramente in un buco nero. Nel frattempo, sempre con la chiesa, si andava in pellegrinaggio da Padre Pio, si andava dai santi, dalle Madonne. Io ero quella cattolica che era dalla domenica alla domenica. ma nello stesso tempo facevo cose che erano contro la parola di Dio. Nel 97 mi sposai e ho avuto la grazia, la fortuna di avere una donna, un'anziana, una donna di Dio, Piera, che sentendomi ascoltare Radio Maria tutte le mattine ha iniziato a evangelizzarmi. E semplicemente lei ha aperto la Bibbia leggendomi i 10 comandamenti, semplicemente i 10 comandamenti che io sapevo a memoria. Però era il momento in cui lo Spirito Santo si è usato di lei per farmi rinascere, perché ha detto con legno si costruisce una statua, con lo stesso legno si cucina. E lì, come è successo per Paolo nella via di Damasco, mi sono caduti veramente i prosciutti dagli occhi, e lì ho dato il mio cuore al Signore e lì sono nata di nuovo.
Quanti anni avevi?
21.
Ed eri già sposata?
Sì, ero sposata con mio primo con mio primo marito, sì. E lì questa mamma, si chiama mamma Piera, mi ha iniziato a tenermi sotto le sue ali e quotidianamente, tutti i giorni, mi teneva vicino a leggere la parola. La prima cosa che io feci, andai a casa e buttai tutti i crocifissi, tutti gli idoli, quello che ho fatto io. Tutti i tarocchi, tutti i portafortuna, ho fatto pulizia e da lì è iniziata la guarigione. Lo posso attestare, chiamo Dio testimone, è stato da lì che ho iniziato la guarigione. E questa mamma mi ha cresciuto spiritualmente, ecco.
Posso chiederti perché adesso... Aspetta, che c'è qualcuno che vuole salutarti, aspetta.
Salutarmi.
Certo.
Lia, Maurizio.
Ciao, fratello Giuseppe.
Come siete simpatici, vi amo tanto. Gloria
grazie.
A Dio.
Grazie.
Come state?
Bene, fratello Giuseppe,
vi voglio
bene.
Tanto bene. Grazie per essere venuti qua. Con noi.
No, è un piacere nostro, non è il piacere è solo nostro.
Di tutti quanti. Anche,
certo.
Anche dei fratelli che vi ascoltano, siamo in tante nazioni. Gloria a Dio, vi vogliono tanto bene i fratelli, non li sentite ma vi amano. Abbiamo un gruppo di preghiera di un centinaio di fratelli e sorelle e vi amano tanto. Le preghiere funzionano.
Sì.
Alleluia, grazie Gesù. Maurizio, dai un bel abbraccio a tua moglie. Io non posso.
Ma certo, perché no?
No, ma daglielo. Perché io non posso abbracciarvi, almeno vi vedo abbracciati, mi riempie il cuore di calore di Gesù, di gioia. Che bella coppia che siete. Poi voglio pregare per voi, voglio pregare dopo per voi, per le benedizioni di Gesù e per le domande che ci avete fatto, cioè per la salvezza, la sicurezza della salvezza. Ne parliamo dopo. Andate pure avanti con Angela, che state andando bene. E ti ringrazio, Lia, per aprire il cuore. Sei molto, molto bella nel cuore.
Grazie, fratello Giuseppe. Non nego che è difficile, perché è sondare veramente delle cose che alcuni ti giudicano. Ma io quello che spero è che quello che dirò oggi, quello che parlo insieme a mio marito, posso aiutare altri fratelli e altre sorelle a veramente a dire c'è speranza in Cristo.
Ma già siete di grande aiuto, lo sento nello spirito, lo sento. E sento anche il cuore dei fratelli e sorelle che vi ascoltano. Già voi state dando cose belle ai fratelli. Andate avanti, continuate che state andando bene.
Grazie Giuseppe. Grazie.
Volevo chiederti, Lia, perché hai dubbi sulla tua salvezza?
Allora, il problema è questo. Leggendo Corinzi, quando il Signore dice il matrimonio sia moglie e marito, in poche parole, è il matrimonio inviolabile. Ebbene, io essendomi separata, dopodiché divorziata, e nel frattempo tra una cosa e l'altra mi sono allontanata da Dio. Ma prima di questo volevo fare una premessa. Quando ero sposata con mio primo marito, io ebbi una, come posso dire, un'esperienza premorte, che ancora adesso, tuttora, io ricordo benissimo. Eravamo in meridione e io, dopo mangiato, mi misi a riposare. E niente, successe che ho iniziato a sentire un forte dolore al petto, forte come se ci fosse un peso molto forte, io ripeto sempre, un camion, un qualcosa che mi premeva il petto, il braccio iniziava a formicolare e ho iniziato a perdere i sensi e poi alla fine mi sono lasciata andare. Il dolore era talmente forte e a un certo punto non sentii più dolore. Attorno a me c'era solo buio, buio pesto. Era un buio, io lo sto vedendo mentre lo racconto, come se fosse vivente, reale. Il buio era vivo, era è difficile spiegarlo. Io in quel momento mi sentivo benissimo.
Scusa, com'è che è cominciata l'esperienza?
Questa esperienza l'ho vissuta nell'inizio della mia conversione col Signore. Eravamo al mare. Io semplicemente stavo riposando.
Quanto tempo fa?
Dopo, io suppongo fosse un attacco al cuore, perché io poi ho perso veramente i sensi e mi sentivo che non ero più nel mio corpo. E ripeto, attorno a me io ho visto soltanto nero, buio. Però io mi sentivo viva in quel momento, mi sentivo realmente viva. Mi ricordo che a fianco a me c'era come una statua, che era una statua di un santo, di una Madonna carbonizzata. A un certo punto sentì delle presenze reali che si avvicinavano a me. La prima cosa che fecero era quello di dire tante parolacce, tante bestemmie, parole offensive all'inverosimile e oltretutto a farmi male fisicamente. E il dolore era centuplicato. Io in quel momento sentivo fortemente il dolore e sentivo il loro odio. Ma tra me e me in quell'istante dicevo, ma io ho accettato il Signore, io sono credente. E il primo pensiero che mi è venuto in mente è, anche se sono qui, io non smetterò di amare Gesù. In quel preciso momento, quando ho nominato il nome di Gesù, loro erano ancora più arrabbiati, mi facevano ancora più male. E a un certo punto l'unica cosa che feci era alzare il braccio in cielo, e proprio in quel preciso momento delle braccia in alto, dall'alto, scesero e mi presero dietro la schiena. Mi presero dietro la schiena e mi sollevarono. Mi ricordo che la mia testa era rivolta in basso e vedevo quel luogo sempre più lontano a una velocità veloce, molto, 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 molto veloce. E a un certo punto, più si allontanava il buio, più io sentivo come delle raffiche di amore, delle ondate di amore dentro di me, impermeabile, reale, vivente, il fatto di essere accettata, il fatto di essere amata da Dio. Non vedevo Dio, non vedevo niente, però sentivo un amore che era un amore, non so, come se io fossi l'unica in tutto l'universo e lui amava solo me. In quel momento non mi sono sentita giudicata, non mi sono sentita detta niente, detto nulla, semplicemente amata. La comunicazione, quello che ricordo, era mentale ed era una comunicazione molto veloce. Mi ricordo di una cosa che chiesi era di non dimenticare quell'esperienza. Ecco perché me la ricordo ancora molto vivida. Mi ricordo che il Signore mi disse se volevo tornare indietro. E stranamente mi sentì che avrei avuto un figlio. Non so perché. Io volevo tornare indietro e ricordo a una velocità a un'alta velocità entrai per la bocca, ma poi dentro il mio corpo mi sentivo stretta, come se questa tenda, questo corpo ci limitasse tantissimo. Io risentì il dolore, ma è stato come una questione di qualche minuto, perché nessuno si rese conto di come stavo. So che aprii gli occhi e non volevo essere lì. E questa esperienza non la raccontai subito, sembrava che mi prendessero in giro, ma è reale. E quindi adesso, dopo tutto il mio pellegrinaggio, i miei peccati, perché dopo la separazione con mio primo marito io mi sono sentita non sporca di più, tutto quello che credevo, in poche parole, ho iniziato ad allontanarmi da Dio perché mi vergognavo. Perché come tu hai visto quell'esperienza e ti sei comportata male, ho iniziato a frequentare altri uomini, ho iniziato a essere isolata anche dalla mia famiglia, perché ero la pecora nera, e mi impedivano di vedere mio figlio anche gli assistenti sociali, solo una volta alla settimana. Andai a vivere in un monolocale, mi ricordo benissimo, ed ero sola in balia di me stessa. Tornare in chiesa? Impossibile. Paura di essere giudicata, di essere un'adultera, di essere una poco di buono. Nel frattempo ebbi una relazione dove rimasi incinta, ma essendo in quel momento ho abortito, ed è un peso che a volte chiedo perdono, non so quante volte avrò chiesto perdono al Signore, ma si ripresenta. Ho provato più volte nello stato di depressione in cui ero caduta a fare atti anticonservativi. L'ultimo atto anticonservativo è stato nel 2019. Nel 2019, e devo dire grazie a Dio perché mi ha salvato mio marito qui presente.
Scusa, quando dici un atto autoconservativo, cosa intendi?
Suicidio.
Ok, quindi intendi il suicidio?
Sì, fratello Giuseppe.
Ho capito, quante volte è successo?
Sì.
Quante volte hai provato?
In passato alcune spesse volte, tre volte.
Tre, quattro
volte. E sono andata anni fa in una clinica psichiatrica e quindi il bagaglio era abbastanza pesante, molto pesante, e niente, con Maurizio ho iniziato a convivere, ci siamo conosciuti attraverso i social e ringrazio Dio per mio marito, e poi ci siamo sposati in municipio. Adesso sto frequentando una chiesa evangelica, ci sono dei pastori bravissimi, dei pastori veramente con il cuore aperto, veramente. Però, come posso dire, il fatto di essere ancora insicura della salvezza è proprio quando leggo la parola di Dio, quando un'adultera, no, non può entrare nel regno di Dio, una risposata, cioè ci sono alcune realtà in cui io non dovrei, non avrei dovuto risposarmi, ecco, alcuni predicatori in passato, alcuni pastori mi hanno additato come non corretto, ecco, e quindi sono qui perché voglio Gesù più di ogni altra cosa e non voglio tornare più indietro a quella che era Lia una volta, perché la Lia di adesso mi piace, abbiamo una casa, ho un lavoro, ho un marito che mi ama,
certo,
e ho un figliolo di 24 anni che lui ha accettato il Signore e ha un lavoro anche lui, e quindi quello che voglio è andare nuovamente in quella casa dove ho visto quella luce, quell'amore che era indicibile, indescrivibile, è lì che voglio ritornare, perché questa vita è veramente un passaggio, cioè le cose materiali non sono nulla. Se penso a quell'esperienza, all'amore profondo che ho vissuto, cioè io quando dico al Signore spesse volte, Signore, io voglio tornare a casa. E il mio obiettivo è Lui adesso. Il mio obiettivo è con mio marito, con mio figlio, camminare tutti i giorni. Io dico sempre al Signore, Signore, io mi attacco a te con le unghie e con i denti. E ringrazio Dio perché non si è arreso con me. Dio non si è arreso con me.
Ho capito, sì, sto pregando su quello che hai detto. Senti, tu che chiesa, mi hai parlato di una chiesa che tu
sì.
Andate o andavi?
Sto frequentando io qui in Italia.
Sì, che chiesa è? Cos'è? Evangelica, cattolica, cos'è?
È una chiesa evangelica.
Sì, e ti hanno detto che non puoi sposarti, non puoi risposarti?
No, no, questa comunità, no, per questo le sto frequentando. Loro sono ben volentieri, hanno accettato che io e Maurizio ci
Sì, ma mi
sposassimo.
parlavi prima di una chiesa che
In passato.
una chiesa che ti hanno detto che non dovevi risposarti.
Sì,
E se questa cos'è, una chiesa evangelica?
evangelica,
Okay,
sì.
cos'è, e cos'è che ti hanno detto?
In poche parole, che avrei dovuto ritornare col mio primo marito.
Ma tuo marito vuol tornare con te?
Mio marito, all'inizio sì, me lo chiese più volte, ma il problema è che non sarebbe un inferno.
Ma adesso vuol tornare con te lui?
No, assolutamente no. No, 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 no. Sa che ci siamo sposati. Prima di sposarmi, ho chiesto perdono al mio primo marito e gli ho chiesto veramente perdono e lui mi ha perdonato e gli ho parlato che mi sarei risposata e lui ha accettato.
Mi pare che noi ti abbiamo scritto, ti abbiamo detto di andare a chiedere perdono a tuo ex marito, no?
Sì, l'ho fatto.
Che è successo?
Lui mi ha. Sono andata. Ho telefonato a lui, gli ho chiesto perdono e lui ha detto: io spero che tu sia felice. Questa era la risposta, ecco.
Adesso lui com'è la sua situazione?
Lui no, non lavora, sta vivendo in una situazione di depressione, non prende il reddito di cittadinanza e. Sì,
Problema dell'alcol.
sì, beve un po' tanto e non lavora,
Non
ecco.
lavora, non ha voglia di lavorare.
Ma che è successo? Quando noi ti abbiamo detto torna da tuo marito e chiedigli scusa, che è successo? Lui non ti ha voluto riprendere? Che è successo? O voleva? No, non voleva?
In poche parole, lui mi ha detto di continuare la mia vita tranquillamente, ecco. Mi ha detto rimani pure con il tuo compagno, adesso marito, ecco.
Cioè lui non vuole tornare con te?
No. No, no, fratello Giuseppe.
Perché, diciamo, scritturalmente e tecnicamente, scritturalmente, lui è quello che ha diritto a te. Tu sei ancora, tu capito, lui davanti a Dio, diciamo, siete ancora sposati. E quindi qui devi mettere in chiaro se lui vuol tornare con te, capisci? E nel caso sarebbe, nel caso dovresti lasciare Maurizio e tornare col primo marito.
Capito, sì.
Quindi devi mettere in chiaro se lui vuol tornare con te.
Sì.
Perché se lui ha, se lui dice, beh, adesso che siete così, continuate così, e magari, non so se lui lo fa perché sente che tu non vuoi tornare con lui.
Diciamo che anche, è anche lei che non vuol tornare con, senti, il suo ex marito, perché è una, sì, persona, sì, che comunque è persa nell'alcol anche prima di sposarsi, diciamo, no? Nel passato praticamente sono quelle famiglie italiane che ti danno lo sposo, quello è, quello te lo devi prendere. È un'usanza non tanto corretta italiana, ma sono usanze di una volta. Quindi è stata costretta, diciamo, a sposarsi con quest'uomo qui, che dopo il matrimonio ha iniziato a tirare fuori tutti i suoi veri vizi, cioè l'alcol, il non essere molto presente a casa, il figlio, cioè il loro figlio, è un ragazzo che, ahimè, poverino, non è colpa sua, è nato con un piccolo problema, che è l'idrocefalo, che è un piccolo ritardo mentale, e il marito, vedendo che questo bambino è nato così, ha dato la colpa a lei e lei se ne è fatta una colpa. E da oggi, da domani, stare 5, 6 anni, 7 anni, 8 anni con la stessa persona che dice colpa tua, è colpa tua, è colpa tua, e non dargli assolutamente zero, una mano nell'aiutarla proprio fisicamente, le problematiche di questo figlio, ha fatto, diciamo, come Ponzio Pilato, se ne è lavato le mani e gliel'ha lasciato tutta addosso a lei, e lei poverina ha fatto poi tutto quello che ha fatto per poter scappare da questa situazione.
Lui gliel'ha lasciato addosso a lei, dici?
No, sono sicuro che gli ha lasciato tutto addosso a lei.
Sì, ma lui cosa ha fatto? È andato via? Cosa ha fatto?
No, lui è stato in casa a guardare, ad annuire, dicendo perché non lo lavi, perché non lo pulisci, portalo all'ospedale. Lei ha passato 4-5 anni a fare tutte le visite mediche possibili e immaginabili, e lui faceva casa e lavoro, lavoro e casa. Quando arrivava iniziava col suo solito vizietto di bere, e quindi non era presente.
Beh, e lui lavorava, lui?
Sì.
Sì.
Cioè suppliva le finanze?
Sì, sì.
Sì, quello sì.
Ho capito. Quindi invece... lì tu stavi a casa, no? Non andavi a lavorare?
Sì, facevo dei piccoli lavori all'epoca. Lavoravo in un'impresa di pulizie.
Sì, quindi eri un po' part-time?
Sì.
Lavoravi, cos'è? Cos'è, poche ore al giorno, mezza giornata?
Sì, 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 esatto, poche ore.
5 giorni alla settimana?
Sì.
E invece lui, il marito?
Tutte dal lunedì al venerdì full time.
Ho capito. Quindi praticamente tu ti prendevi cura della casa perché tu lavoravi, diciamo, poche ore al giorno.
Sì.
E quindi tu,
sì.
E quindi tu eri quella che più che altro si prendeva cura della casa e del bambino.
Sì, esatto, esatto.
Sì. E che poi che è successo? Un giorno tu te ne sei andata?
Allora, si sono intromessi gli assistenti sociali, perché nel frattempo con la problematica la depressione si è accentuata perché...
La depressione di chi?
La situazione di salute di mio figlio si è accentuata.
La depressione?
La mia.
Depressione?
Sì.
E perché eri depressa?
Perché le situazioni familiari in cui ci eravamo trovati.
E cos'era il problema?
Gli assistenti sociali
Qual
in casa.
Qual era il problema? Perché sei diventata depressa? Che situazione familiare ti sei trovata?
In poche parole, vedevo di non essere amata da mio marito.
Sì.
Trascurata. E il peso della casa di mio figlio mi premeva, non poco.
Il peso di prendersi cura di lui fisicamente?
Sì, esatto. A volte non riuscivo neanche a svegliarmi la mattina.
Senti, quando tu andavi a lavorare part-time,
sì.
il tuo figlio era a casa da solo?
No, portavamo il figlio da nonni o parenti vari in modo tale che il bambino fosse accudito da qualcuno.
Sì, ecco. Che adesso c'ha 23 anni?
Sì.
Ho capito. E tu eri depressa più che altro per cosa?
Ero depressa perché, in poche parole, la situazione familiare, il fatto che c'era anche una forte presenza della famiglia di mio marito, il fatto di non amare mio marito, quello è vero, stavo con lui perché dicevo col tempo lo amerò, e il fatto di non avere il supporto di lui nell'accudire il piccolo, che poi piano piano cresceva, e poi con la presenza degli assistenti sociali.
In questo periodo te hai detto che avevi delle brutte esperienze quando dormivi con degli spiriti?
Non adesso, l'ho avuti quando ero piccola, quando ero con i miei genitori.
E
sì.
Poi queste presenze hanno smesso quando?
Hanno smesso, diciamo, non erano costanti. Hanno smesso quando ho accettato il Signore.
Che tu avevi quanti anni?
In poche parole, a 21 anni.
Quindi a 21 anni tu eri una ragazza singola, giusto?
Sì, il mio primo matrimonio l'ho avuto a 21 anni, sì.
Ho capito, le presenze hanno smesso quando?
Non saprei dare una
giusta... Quando ti sei convertita a Gesù?
Sì.
È stato prima di sposarti o dopo?
Allora, quelle presenze era prima del matrimonio.
Sì, e tu ti sei convertita quando? Prima del matrimonio o dopo?
Dopo il matrimonio.
Ti sei convertita?
Sì.
Ho capito. Che è successo?
Quando mi sono convertita al
Perché?
Signore...
Che è successo che ti sei convertita?
In poche parole, grazie a una madre spirituale.
Ah, quella donna che mi parlavi, quella...
Sì.
Cos'era, un'evangelica, cos'era?
Sì, era okay. Pentecostale, okay. Era evangelica.
Ok, Dio la benedica.
Lei non mi disse mai di essere evangelica o
sì,
pentecostale.
Sì, sì, sì.
Non me l'ha mai detto.
No, Dio la benedica, ma il Signore ha le sue pecore, le sue guide, i suoi evangelizzatori in ogni chiesa. Gloria a Dio.
Amen.
Bene, comincio a capire un po' il quadro.
Il divorzio com'è successo?
Il divorzio è successo, in poche parole, dopo essermi separata. Il mio ex marito non pagava più la casa, non pagava più il mutuo, quindi io ero debitrice di una casa in cui non ero più.
Ma non vivevate mica insieme?
Dalla separazione no, dalla separazione io vivevo in un monolocale, lui è rimasto nella casa dove eravamo nel matrimonio.
Il bambino dov'era?
Con mio ex marito, così hanno deciso il tribunale.
Perché hanno deciso così?
Perché io ho tentato il suicidio.
Ho capito.
Quindi ero una cattiva madre, una madre che non si prendeva cura di suo figlio. Il problema ero io per loro.
Ho capito. E tu, sei d'accordo con questo oppure no?
Per qualche anno ero d'accordo. Per molti anni sono stata d'accordo
che era colpa tua.
Che era colpa mia, sì.
E dopo che è successo? Hai cambiato idea?
E poi, in poche parole, ho chiesto perdono, ho valutato la situazione in cui vivevo in quel periodo e non lo so, a volte cerco di non di andare avanti, ecco.
Senti, io sto pensando una cosa, Lia.
Sì.
E Maurizio.
Sì, sono qua, sono sempre qua io, non scappo.
No, vi vedo. A volte devi, sai, il computer fa problemi, a volte si ingarbuglia, e allora devi resettare. Devi spegnerlo e ricominciare da capo, è tutto l'immondizia che c'è, l'elettronica sparisce. E sai, una scrittura che sento per voi, lo vuoi leggere Angelina? Luca 14:33. Ascolta questa scrittura.
Luca 14:33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14:33.
Ecco, credo che è questo che il Signore vi chiama a fare, abbandonare tutto e poi risettare la vostra vita, ricominciare da zero, va bene? E dopo? Cioè io quando ho cominciato a servire il Signore 50 anni fa, come piccolo missionario, peccatore buono a nulla, cioè ho abbandonato tutto. Avevo valigie con dei vestiti, questo, quell'altro, tutto. Ho dato tutta la missione ai fratelli, ho dato tutto. Avevo una collanina attaccata al collo, piccola. Ho detto, questa posso toglierla? No, non c'è problema. No? Però era un po' come convento, capisci? Dovevo cominciare. Poi, una volta che uno abbandona tutto, da quel momento in poi, tutto quello che uno riceve, una macchina, una bicicletta, una bella giacca, una collanina, non due, e poi non ti serve neanche una. Cioè tutto quello che ricevi te l'ha data Dio. Allora, perché io ti vedo, la tua faccia lì è un libro aperto. Io vedo le sofferenze che hai passate, che il diavolo ha cercato di distruggerti in tutti i modi. Io vedo Maurizio che lotta per tenerti con lui perché ti ama e vuole. Vedo Maurizio e anche tu che volete andare avanti con la relazione. Però,
però
Gesù dice: chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Quindi io vedo che la situazione è un po' ingarbugliata qui, perché c'è un bambino che ha bisogno di amore e io pregherei per la sua guarigione, pregherei di fare una Skype con lui e pregare per lui che guarisca, numero uno. C'è tuo ex marito che ha bisogno di guarigione perché adesso è in depressione e sono due. Vedo te che sei in depressione e hai bisogno di guarigione interiore, che ancora non ti senti, che non sei sicura se il Signore ti ha perdonato. E è possibile che non ti ha perdonata perché non hai abbandonato tutto. Vedo Maurizio che è pieno di sé, un uomo forte, si vede un uomo sicuro di sé, lo vedo nella sua faccia, non ha paura di nessuno, lui è un duro, è uno che ti difenderebbe contro un esercito e magari vince. Quindi Maurizio ha bisogno anche lui di abbandonare tutto se stesso, abbandonare la sua forza, la sua potenza, lui sa cosa fare, lui c'ha sempre la risposta giusta, l'atteggiamento giusto per vincere qualunque battaglia. Beh, Maurizio deve imparare che deve dipendere dal Signore, dice Signore, la mia grazia ti basta, perché la mia forza è resa perfetta nella tua debolezza, secondo Corinzi capitolo 12. E questo Maurizio deve imparare, che deve dipendere dal Signore. Fino adesso, Maurizio, tu hai dipeso da te stesso, dalla tua forza, dalla tua potenza, tu non hai paura di nessuno, c'è gente che ha paura di te, sei stato in delle liti, hai vinto, hai perso, hai vinto, comunque diciamo... Insomma, ha imparato a diventare un duro, perché in questo mondo se non diventi un duro non puoi sopravvivere, giusto Maurizio?
Certo, purtroppo è la legge della vita. Poi sì. Io abitavo in una zona tipo in Italia, diciamo il Bronx, quindi vigeva la legge del più forte, e quindi per poter sopravvivere o diciamo non essere sottomesso dovevi dimostrare di essere più forte, e quindi iniziavi la tua scaramuccia, la battaglietta, la battaglia grande, la battaglia piccola, e comunque via di là. Adesso col tempo e l'età ho capito che comunque non serve a niente fare il duro, comunque bisogna essere umili, accettare la vita per come viene, non per come io la vorrei. Beh, oggi è andata così e va bene così, senza nessun problema. Bisogna accontentarsi di ciò che diciamo il Signore ci offre durante la giornata e anche durante il riposo e durante tutto l'arco della nostra vita.
Senti tu Maurizio,
devi accettarlo per quello che è.
Una piccola domanda, tu sei credente?
Sì.
Tu sai di avere la salvezza di Gesù o non sei sicuro?
Non sono sicuro.
Non sei sicuro. E tu, Lia?
Bella domanda.
Anche tu sei allo stesso? Non troppo
no.
Sicura?
No, io credo che il Signore mi ha salvato.
Però non sei sicura?
No, devo essere sincera davanti a Dio. A volte non ne sono sicura.
Sì, ma io lo vedo. In effetti, siccome ci sono delle, come dire, ci sono delle cose nella tua vita, nel tuo cuore, il proverbiale armadio con dentro qualche scheletro, capito? Che fino adesso non hai ancora fatto repulisti, non hai ancora avuto il coraggio di entrare in quell'armadio e vedere, virgolette, che scheletri ci sono. E questo ti perseguita, questo ti ossessiona, ti affligge. Anche per questo che i demoni venivano e ti torturavano. Adesso, per grazia di Dio, non è tanto male come era, però non sei ancora, come dire, immune, pulita, protetta come Dio ti vuole, e anche te, Maurizio. Ora, io credo che oggi siete davanti a Dio, credo che siete davanti al Signore, in certo senso davanti al suo giudizio. Il vero giudizio sarà dopo la morte, però anche in questa vita il Signore ci giudica. Quindi siete davanti alla Chiesa, i fratelli vi stanno ascoltando, i fratelli, siamo diverse nazioni, stanno pregando per voi. E io prego che prima che finisce questo dialogo tra di noi, io prego che la vostra situazione sia risolta per sempre, però questo dipenderà da voi, non da me, perché io vi amo e pregherò per voi con tutto il mio cuore. Non dipende neanche da Dio, non dipende neanche da Gesù, perché Gesù vi ama, ha dato la sua vita per noi, l'ha data per voi, però la scrittura che ho ricevuto è: chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. E voi la volete accettare questa scrittura?
A me sì.
Non ti sento, Maurizio.
No, devo abbandonare tutto. Io non ho tanti scheletri nel mio armadio. Io solamente una tanta vita di lavoro e nessuna moglie, perché non mi sono mai sposato. Mi sono sposato per la prima volta nel 2021 con Lia. Dopo che ci siamo conosciuti, siamo comunque rimasti in piedi per parecchi anni, stavo parlando anche del 2018, siamo conosciuti, frequentati e poi abbiamo preso la decisione di sposarci insieme. Non siamo gente, diciamo, benestanti, siamo due semplici operai. Lei lavora presso una guarda gli anziani presso delle case famiglia. E io faccio il dipendente presso un'azienda, sono un caposquadra. Ho cinque persone che lavorano non per me, perché io non ho un'azienda, ma faccio il direttore dei lavori.
Elia, tu sei assistente di?
Io sono una OS. Vado al domicilio ad assistere anziani, disabili, e persone che hanno bisogno di aiuto.
Quindi come una badante?
Sì, esatto.
Sì, diciamo di sì.
Sì, sì. Ok. Che host in inglese vuol dire un sacco di cose.
Sì. Ah, operatrice sociosanitaria.
Ecco, sì. Tu Maurizio dici non hai problemi di una moglie di prima, eccetera, però...
No.
Vedi, la scrittura dice che il Signore ci vuole che abbandoniamo tutto. Non è solo una moglie del passato che non hai, ma il Signore guarda dentro il nostro cuore, il famoso armadio, e vede delle cose che non possiamo arrivare in cielo con questo armadio sulle spalle, perché avremo delle brutte sorprese. Il Signore fa capitare delle cose qui per insegnarci. Per esempio, tu forse Lia non ti ritieni una buona madre, che hai fatto abbastanza per tuo figlio, giusto?
Esatto.
Ecco, io credo che lo Spirito Santo sta cercando di insegnarti, perché non possiamo arrivare al regno di Dio senza imparare la nostra lezione. Credo che lo Spirito Santo ti sta cercando di insegnare quello che tu, i doveri che tu non hai fatto verso tuo figlio, te li sta insegnando adesso, ad essere badante in case di cura, dove ci sono tantissimi, virgolette, figli di cui devi prenderti cura. Quindi quello che non hai fatto con tuo figlio, il Signore te lo sta insegnando, facendoti prenderti cura di altre persone che altrettanto come tuo figlio hanno bisogno. Ora, se tu avessi fatto questo quando eri con tuo figlio, non te l'avrebbero tolto, non l'avrebbero dato al tuo ex, tuo figlio avrebbe ricevuto tutto l'amore che aveva bisogno. Cioè, in certo senso tu hai fallito in quello, e adesso il Signore nella sua misericordia non vuole che tu entri nel regno di Dio senza aver imparato questo, perché diciamo non saresti pronta in queste condizioni, non potresti avvicinarti a Gesù, capito? Perché ci sono, oggi parlavo che ci sono diversi tipi di resurrezione, ci sono resurrezioni buone, e parlo anche a te Maurizio, e resurrezione meno buone. Quindi adesso il problema non è solo che voi dovete combattere per il vostro matrimonio, la vostra unione, ma c'è un altro matrimonio, c'è un'altra unione, ci sono altri valori eterni, che quando saremo in cielo il vostro matrimonio non conterà niente. Va bene? Che lo scopo del Signore è: sia Padre nostro, sia fatta la tua volontà in cielo come in terra come in cielo. Quindi qui in un certo senso noi dobbiamo imparare adesso a come vivremo in cielo. In cielo adesso vedo che siete lì abbracciati, tu Maurizio la tieni stretta perché sei il protettore della famiglia, ma in cielo non sarà così.
No, ci sarà qualcun altro che lo farà per me.
Il braccio, no, non qualcun altro, è Gesù. capito? Il braccio su Lia non sarà il tuo come adesso, ma sarà quello di Gesù, perché in cielo non c'è gelosia.
No, assolutamente.
In cielo non c'è matrimonio, non è che arrivi in cielo e dici questa qui è la mia donna, questo è il mio uomo, non è così la storia. Quindi attraverso il matrimonio qui il Signore sta cercando di insegnarci la fedeltà matrimoniale con Cristo, se saremo degni di sposarsi con Lui, perché molti non lo saranno, capito? Il nostro comportamento qui adesso in questa vita mostra se saremo degni di essere la sposa di Cristo, quindi ricevere la vera salvezza, quella salvezza che voi ancora non conoscete, una salvezza con Cristo, un matrimonio della Chiesa con l'agnello che molti cristiani non hanno. Ti faccio, leggi una scrittura, Apocalisse 3:5, guarda, ci sono delle scritture che mostrano che le due salvezze, ci sono due salvezze. Adesso ti leggo la prima, Apocalisse 3:5, la chiesa di Sardi.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Questa è una salvezza, la salvezza del libro della vita, però Gesù dice, da questo libro si può essere cancellati, dice Gesù. Mm-hmm. Ci siamo fino a qui. Poi sì, c'è sì. Un'altra salvezza, va bene, vediamo Apocalisse 21, 20, 27, credo, 24, 27, verso lì, dice, dove parla del libro dell'agnello?
27. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà nella Nuova Gerusalemme, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Apocalisse 21, 27.
Ok, Matteo 7.
Matteo 7.
23.
23.
Poi c'è un'altra categoria, quelli che profetizzano in nome di Gesù, predicano in nome di Gesù, credono in Gesù, però non appartengono a Gesù, lo dice qua.
Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7:23.
Matteo 7:22, la scrittura prima.
Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Okay. Matteo 7, da 21 a 23.
Ok, qui praticamente, vuoi scrivere queste scritture, fratelli, volete scriverle?
Sì.
Anche poi queste qui dovete meditarle perché... Che il diavolo non viene a dirvi queste sono le idee di quel pazzo di fratello Giuseppe.
No,
questa è la parola di Dio. Allora hai scritto Matteo 7, 22, 23?
22, 23, sì.
Apocalisse 3, 5?
3, 5.
Apocalisse sì. 22, 20, 21, 27?
21, 27.
Ecco.
Sì.
Va bene. E anche Luca 14, 33.
Luca 14, 33.
Perché queste scritture io vi consiglio di studiarle bene, farle entrare nel cuore, perché queste scritture il Signore ve le leggerà quando arrivate in cielo.
Amen.
Capito? A te, a me, a tutti noi.
Certo.
Quindi non pensate che qui c'è fratello Giuseppe che sta dando i numeri, queste sono scritture.
No.
Ecco, e poi adesso io vi dirò delle cose che vi faranno male, però è un po' come il dottore che ti dà una medicina amara.
Certo.
Se il dottore dice qui bisogna amputare un piede, qui bisogna cavare un occhio, capito? Mia mamma ha perso un occhio, gli hanno cavato un occhio, sono cose che succede. Ma c'è un motivo perché il dottore... taglio un piede, o taglio una mano, che Gesù ha detto è meglio tagliare una mano, togliere un occhio, ma entrare in cielo, che ad essere tutto sano, due piedi, due mani, due occhi, andare all'inferno, ha detto Gesù. Allora, io so che adesso io posso dirvi delle cose che possono farvi del male, cioè vi possono far male, ma non è un male verso l'inferno e un male verso il regno di Dio. Mi seguite?
Quando, sì, certo.
Quando il diavolo ci fa del male, ce lo fa per mandarci all'inferno. Quando Gesù ci fa male, che dice meglio tagliare una mano e andare in cielo, lo fa a fin di bene. Io ho 6 figli e a volte devo dare delle punizioni ai miei figli. Punizioni devo dare. Anche Angela, la mia figlia, e a volte anche a lei devo dire delle cose che a lei non gli piacciono.
Sì, è vero.
Va bene, e lei a volte ci ha messo anche 2 o 3 giorni a riceverle.
È vero.
Perché lei non è perfetta. Però è mia figlia, io l'amo in Cristo, va bene. E le punizioni, le correzioni che ti ho dato erano a fin di bene e a fin di male.
Erano sempre per il mio bene. Per avvicinarmi a Gesù, per aiutarmi ad essere una discepola, sempre, sempre.
Adesso i fratelli ti scrivono, sei meravigliosa, sei grandiosa.
Mi conoscono.
No, ma veramente sei in gamba. Però dovevate vederla prima delle correzioni. E adesso, oggi ho delle correzioni per voi, però saranno scritturali. Magari faranno male, però sono scritturali. Magari Dio ha detto a Abramo, sacrifica tuo figlio, ha fatto male. Lui con la morte nel cuore, Abramo si è avviato verso il monte Moria e ha messo Isacco sull'altare. E Dio gli ha detto, fermati, rimetti il coltello nel fodero. Adesso so che tu ami Dio, che hai timore di Dio. E adesso in un certo senso il Signore oggi vorrà vedere se voi avete timore di Dio. Allora siete pronti?
Sì, certo. Sì.
Confidare che mettete Isacco sull'altare e se è volontà di Dio lo riavrete, se no lo perdete.
Sì, certo.
Abramo ha ripreso il suo Isacco, giusto?
Giusto.
Dio ha messo il suo Isacco sul Calvario, non ha potuto salvargli la vita.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Quindi Dio ha sacrificato più di Abramo. Ecco, Amen. Io vi dico questo. E tutto in quella scrittura, chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Guarda, qui bisogna ricominciare da zero, reset, devi riavviare il computer qua, sto parlando tra virgolette, dovete riavviare la vostra vita, la vostra relazione. Dice, noi siamo sposati, beh, non davanti a Dio, siete sposati davanti agli uomini. Tu dici, ma io sono divorziata, d'accordo, davanti agli uomini, ma non davanti a Dio. Luca 14:33, dovete abbandonare, no, l'hai già letta, non cercarlo. Ad abbandonare ogni cosa che avete e allora sarete discepoli. E allora potrete pregare per la salvezza, del libro dell'agnello, non quello del libro della vita dove si può essere cancellati. Infatti avete provato in 1000 modi e avete visto quante sofferenze avete fatto. Va bene, adesso è il momento. È il momento di mettere il vostro Isacco sull'altare e vedere se Dio vi ridà l'Isacco o se non ve lo ridà. Secondo me dovete abbandonare tutto, il vostro matrimonio e tutto, che qui la situazione non è così semplice. Qui c'è di mezzo un ex marito che davanti a Dio forse non è così ex, e poi lo so che adesso tu frequenti una comunità che dice no, tranquilli, e rimanete insieme. La chiesa di prima ti diceva no, e non è giusto che sei con questo uomo perché sei sposato con l'altro. In altre parole, io attraverso, e Angela lo sa, diverse situazioni qui, va bene, nella nostra chiesa, noi abbiamo una chiesa un po' speciale, sparsa 60 nazioni, eccetera. Comunichiamo via radio, e se l'anticristo ci porta via la radio, comunicheremo via posta. Quando ero in India, io mi tenevo in contatto con i fratelli, va bene, per posta. E ci volevo un mese arrivare una lettera. Quando loro mandavano dei soldi per sostenere la mia missione, dovevo aspettare un mese e mezzo perché arrivassero i soldi. E a volte bisogna aggiungere dei buchi nella cinghia per tirare. Quando sono tornato in Italia ho dovuto vendere tutto, con la Nina d'oro piccolina venduta, macchina fotografica venduta. Sono arrivato a Fiumicino, ero pulito come un pollastro spennato, va bene, mi hanno fatto pagare delle tasse, va bene, perché avevo una videocamera e me l'hanno tassata, così a quei tempi 300.000 lire mi hanno fatto pagare, non li avevo, ho detto come faccio? E allora ho telefonato a un fratello a Roma e ho detto porta un po' di soldi qua, che questi qua mi vogliono pelare come un pellastro. E allora il fratello è venuto lì in aeroporto e ha portato dei soldi e ho pagato. E il fratello mi ha dato dei soldi e poi gliel'ho ridati, tutto a posto. È bello avere fratelli che quando hai bisogno. Allora voglio dire, fratelli, dovete abbandonare tutto, dovete lasciare tutto e, diciamo, davanti a Dio smettere rapporti sessuali. Dovete andare a parlare, almeno tu lì, a parlare col tuo ex e dire: senti, io sono qua davanti a Dio, parliamo tutti e tre, con te, con Maurizio, cosa devo fare? Dice, tu devi dire: non so cosa devo fare, chiediamo a Dio. Quindi se il primo marito, l'ex marito, perché io lo chiamerei anche ex, perché magari l'ex sarà Maurizio domani, non lo sappiamo. Mi senti, Maurizio?
Ah, io non so niente.
E tu non sai niente, bravo. E poi pregheremo, perché voglio pregare che il Signore vi benedice. Quindi qui c'è un discorso, qui abbiamo quattro parti, qui abbiamo. Il tuo figlio adesso è col tuo ex marito, Lia?
Sì,
ecco,
sì.
Diciamo
sì,
il primo marito, neanche ex. Ecco, adesso devi parlare, tutte e quattro dovete parlare. Quindi se voi siete onesti e sinceri, e mi riferisco a te, Maurizio, il Signore parlerà, vi benedirà, vi guiderà, e alla fine vediamo chi vuole, chi di voi due pensa che lì appartiene, se lì appartiene a te o se lì appartiene all'altro. Ora, Lia, il fatto che tu ami uno non l'altro non c'entra niente, perché la Bibbia, Paolo nella Bibbia dice, c'è una scrittura nella Bibbia che dice: insegnare alle giovani mogli ad amare i mariti, perché cioè, frequentemente le mogli non amano i mariti, perché il marito è capofamiglia, a volte alza la voce, a volte fa cose che non deve fare, e la moglie deve stare sottomessa, non è facile. Quindi è facile per una moglie, dice: mio marito ieri mi ha trattato così, e allora oggi non lo amo, non gli cucino, che s'arrangi il disgraziato. Sento storie di coppie che la moglie non cucina, dice: perché mio marito non lo merita, se merita una pedata di dietro mio marito, io non gli cucino, anzi adesso io vado a visitare quello là che mi fa l'occhiolino. Quindi questo è nel mondo. Allora Paolo dice: insegnare alle giovani mogli ad amare i mariti. E allora io, secondo me, dovreste fare reset, dovreste parlarvi tra tutte e quattro qui, forse cominciare tu, Lia, e dire sono pronto a qualunque cosa il Signore mostra. Perché se il tuo primo marito dice vuol tornare con te, e tu, secondo la Bibbia, secondo Gesù, secondo il regno di Dio, devi farlo. Capito? Però naturalmente se lui dice no, basta così, lasciamo così, arrivederci, allora sei libera di stare con Maurizio. Capito? Sì. Però tu, Maurizio, non devi mettergli una parolina di incoraggiamento a tua moglie. Tu dovresti essere come Abramo. Cioè Abramo non è andato davanti all'altare, messo Isacco, tirato fuori il coltello, avvicinato alla gola, e puoi dire: Dio, però quasi quasi io preferirei di no. Abramo è stato zitto, ha tirato fuori il coltello, era pronto, e l'angelo gli ha gridato: fermo, non lo fare, non toccare il giovane. Ed ecco che nel cespuglio c'era lì impigliato un montone, un ariete, che prese il posto di di Isacco. Infatti Abramo aveva detto prima di scalare il monte che il figlio Isacco gli disse a papà mentre si avviavano sul monte, il monte che poi sarebbe divenuto monte dove il tempio fu costruito. Disse: papà, sto portando la legna, c'ho il fuoco, ma papà, ma dov'è l'animale da sacrificare? E Abramo gli ha detto: figlio, al monte del Signore sarà provveduto.
Provveduto.
Capito così? In Israele c'è un proverbio che dice: al monte del Signore sarà provveduto. Capito? Scusate, sto sentendo un po' lo spirito di Abramo. Lui piangeva, lui piangeva, e però sulla montagna ci è arrivato, e Isacco l'ha offerto. E allora, anche se voi piangete, fratelli, nel vostro cuore, salite quel monte e mettetevi l'un l'altro sull'altare e siate pronti a abbandonarvi se il Signore vi mostra, senza barare, senza dire la mezza parolina: dai Dio, cambia l'opinione, perché Dio non cambierà l'opinione, Dio non cambia le sue leggi. Dio non ha potuto cambiarle neanche per suo figlio. Dio non ha cambiato le leggi e ha dovuto andare fino in fondo, fino all'ultimo chiodo, fino a quando ha dovuto bere l'aceto, no, non l'ha voluto l'aceto, fino all'ultimo respiro, crocifisso. E Dio aspettava, Dio abbandonava tutto, Dio ha fatto reset, ha ricominciato da capo tutta l'umanità, l'umanità che si era ingarbugliata con Adamo ed Eva, i peccati. Dio in Cristo ha ricominciato da capo. E proprio sento uno spirito proprio come Abramo, si sentiva e faccio fatica a parlare. E allora, se voi siete disposti a salire, scalare la montagna di Abramo, scalare il Calvario di Gesù, io vi dico, leggi la scrittura, anzi Dio vi dice, Matteo 25:23, Matteo anche 25. 40 metti, tutti
Matteo
due.
25:23,
sì.
Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25:23. E verso 40, il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Matteo 25:23 e 40.
Ecco, potete leggere tranquillamente tutto il capitolo 23, che è molto 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 importante, delle vergini con olio, le vergini senza olio. E allora, cioè, io ho finito praticamente. Se voi siete disposti a pagare questo prezzo, se siete disposti a salire sul monte che Abramo è salito, e quello che dico a voi lo dico a tutti i fratelli che ci seguono, molti fratelli che adesso mi stanno seguendo hanno qualche monte da scalare, hanno qualche Isacco da abbandonare, devono finire di ricevere tutti i chiodi. Praticamente lì devi fare quello che non hai fatto all'inizio, devi tornare indietro, va bene, e nella tua vita, nella tua comunione con Gesù, lì c'è una breccia. Una breccia che tu hai lasciato aperta quando, certo, potevi essere una moglie migliore, una che si studiava di amare il marito, una madre migliore, che poteva prendersi migliore cura del figlio, perché quel bambino lì, qual è Gesù? Qual è Gesù sulla croce? Quel bambino lì handicappato è Gesù. È Gesù che non era in grado di trasportare una croce. Quando l'hanno tirato giù dalla croce, hanno dovuto rialzarlo, sollevarlo, trasportarlo. Gesù era morto. Tuo figlio, grazie a Dio, non è morto. Però è come il Gesù che trasportava la croce, perché in quel capitolo che ti ho dato, Matteo 25, dice: avevo fame e mi avete sfamato. E tu non hai sfamato tuo figlio, lo hai trascurato. Ero in prigione e mi avete visitato. Tuo figlio era in prigione perché era prigioniero, lo è ancora, della sua malattia. Ero nudo e mi avete rivestito. Quindi la prima persona da cui essere la badante era tuo figlio. Ecco, quindi quel bambino lì è Gesù. Quando il Signore dà una famiglia un bambino handicappato, sta dando una scuola. Non devi andare negli ospedali a predicare il Vangelo, ce l'hai a casa. Non devi andare in ospedale a lavare i piedi agli ammalati, ce l'hai a casa. San Francesco andava a lavare i piedi ai lebbrosi. Non devi andare a cercare lebbrosi, ce l'hai lì. Adesso, se Maurizio è l'uomo che io spero, l'uomo di Dio, lui accetterà di buon grado di fare la parte di Abramo e quindi abbandonare la sua compagna e confidare in Dio. E che se dice, in Ecclesiaste dice, Salomone dice, getta il tuo pane sulle acque, lo riavrai dopo molti giorni. A volte dobbiamo rinunciare alla persona che amiamo. E Dio ha dovuto rinunciare a Gesù. Il Padre ha rinunciato a Gesù. Anche noi dobbiamo a volte rinunciare alla nostra cosa che più amiamo. Quindi andate da primo marito, andateci insieme, andateci separati, andate come vi pare, basta che la cosa viene sistemata. Specialmente tu, Lia, devi tornare da tuo figlio. Che ha molto bisogno di te. Maurizio ha bisogno di te, ma tuo figlio di più. Quel figlio è Gesù. Devi andare a prenderti cura. Adesso, se volete, prego per voi, prego con voi. Preghiamo per ricevere Gesù. Riceve lo Spirito Santo. Siete pronti?
Sì, sì.
Ok, allora comincia tu, Lia. Parla a Gesù, digli quello che vuoi, quello che senti. Non ti vergognare di me, di Maurizio, di nessuno. Parla a Gesù, Lia. Cosa gli vuoi dire? Chiedigli la salvezza. Digli se sei pentita, diglielo. Se vuoi il battesimo Spirito Santo, chiediglielo. Queste tre cose.
Signore, io vengo davanti a te, papà. Padre, io ti ringrazio per questo momento, Signore, perché sono davanti a te, oh Signore. Io, Signore, rinuncio a tutto. Io metto Maurizio nelle tue mani. Ma prima di tutto, Signore, io ti chiedo, Padre, io voglio ritornare da te, Signore. Io voglio essere salvata. Io ti chiedo perdono, Signore, per aver trascurato la comunione con te, per aver trascurato il dono che tu mi hai dato della salvezza. Signore, io voglio essere una tua serva. Voglio essere una tua figlia. Io ti chiedo, Signore, da sola io non riesco. Da sola io non ce la faccio. Ti chiedo, riempimi col tuo Santo Spirito. Signore, potenziami col tuo Spirito Santo. Se è la tua volontà che io rimanga con Maurizio, Signore, io ti prego di benedirci. Se è la tua volontà che io mi allontani, Signore, io ti chiedo, dammi la tua forza. Io voglio fare la tua volontà, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Vuoi pregare con me per il cielo Spirito Santo, Lia?
Sì.
Prega con me. Chiudi gli occhi che Gesù ti sta ascoltando. Dice Gesù, io sto alla porta del tuo cuore e busso. Se tu, mia amata figlia, apri quella porta, io entrerò da te e cenerò con te la Santa Comunione. Vuoi pregare con me? Pregati. Signore Gesù, ti ricevo nel mio cuore. Ti prego di perdonare tutti i miei peccati. E di battezzarmi nel tuo Spirito Santo. Di uno spirito di verità, di sincerità.
Con lo spirito di verità.
Signore, voglio essere pura, onesta, sincera davanti a te.
Signore, voglio essere pura, onesta e sincera davanti a te.
Senza nessuna ipocrisia.
Senza più nessuna ipocrisia.
Signore, non metterò altri idoli davanti a te.
Signore, non metto altri idoli davanti a te.
Non la mia felicità, libertà o Maurizio o niente.
Non la mia felicità, libertà o Maurizio o niente.
Nessuna cosa, solo tu, Gesù.
Nessuna cosa, solo tu, Gesù.
Voglio appartenere al tuo regno, Signore.
Voglio appartenere al tuo regno, Signore.
A te, Signore Gesù.
A te, Signore Gesù.
Adesso aiutami a essere una buona madre.
Aiutami a essere una buona madre.
Per mio figlio.
Per mio figlio.
Prendimi cura di lui fino alla morte.
Prendermi cura di lui fino alla mia morte.
Perché questo bambino, Signore, sei tu.
Perché questo bambino sei tu.
Signore, qualunque sia la tua volontà.
Signore, qualunque sia la tua volontà.
Prego che Maurizio capisca.
Prego che Maurizio capisca.
Adesso mostrami la tua volontà, Signore.
Adesso mostrami la tua volontà,
e aiutami, Signore, a farla.
E aiutami a farla.
E aiutici tutti a capire.
Aiutaci tutti a capire.
Il mio primo marito. Il mio secondo compagno. Mio figlio. E prego per la sua guarigione. Ma so che tu prima vuoi che guarisca io. Perché il mio handicap.
È molto più grande di quello di mio figlio.
Mio figlio non ha scelta. Ma io sì che ho la scelta.
Aiutami a non rinnegarti, a non tradirti, a non abbandonarti.
Signore, aiutami a non abbandonare te come ho abbandonato mio figlio.
Aiutami, Signore, a non abbandonare te come ho abbandonato mio figlio.
Signore, voglio nascere di nuovo.
Signore, voglio nascere di nuovo.
Essere una nuova creatura. Nel nome di Gesù Cristo. Non voglio appartenere a un uomo. Nessun uomo. Ma solo a te, Gesù. Se mai a un uomo dovrò chiamare mio compagno, mio marito.
Se mai un uomo dovrò chiamarlo mio marito.
Sarà solo per la tua volontà.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Maurizio, cosa devo fare con te? Vuoi pregare? Ti lascio così,
no,
non voglio forzarti a fare niente.
Lasciami pure così tranquillamente. Sei stato molto gentile.
Non vuoi pregare per ricevere Gesù, lo Spirito Santo, la salvezza?
No, non sono ancora pronto.
Ok, fammi sapere quando sei pronto, perché io son pronto.
Vabbè, sarà fatto.
E Gesù è più pronto di me.
E lo so.
Io ti dico, se tu lascerai Lia libera senza cercare di influenzarla, il Signore ti benedirà in un modo o nell'altro.
Per me la scelta che lei vorrà fare è una scelta sua. Da parte mia non le impedirò di fare nessuna scelta. Se Gesù, il Signore, vuole così, così sia.
Sì, il Signore ci dà la scelta e abbiamo libero arbitrio, però in realtà, alla fine, non abbiamo nessuna scelta, perché dobbiamo fare la cosa giusta davanti al Signore.
Vabbè.
Perché quando scegliamo Gesù, ci diamo a Gesù, un po' come in questo mondo ci sono soldati, li vediamo adesso in Ucraina, che per obbediscono solo ad ordini. Ordine di uccidere, uccidono. Ordine di morire, muoiono. Quanto più noi dobbiamo obbedire al capitano del nostro esercito, Gesù Cristo. Quanto più noi, avendo messo la mano nella mano di Gesù, seguiremo senza pensare. Quanto Eva avrebbe dovuto, e anche Adamo, avrebbero dovuto obbedire senza pensare. Invece la sciagurata Eva ha cominciato a pensare, a riflettere, a calcolare, e ha scelto quello che lei credeva che gli era più conveniente, Adamo anche. In realtà era solo la bocca del diavolo. Adesso non rifacciamo noi con lo sbaglio, che c'è una via, dice la parola, che all'uomo sembra diritta, ma finisce col condurre alla morte. Ognuno che è cascato nella trappola del diavolo aveva pensato che era la cosa migliore. Sì, era la cosa migliore, ma migliore per il diavolo, migliore per il nostro egoismo. E invece la via del Calvario è una via di sacrificio, è una via difficile, nel nome di Gesù Cristo. Adesso faremo la comunione, se volete unirvi a noi. Maurizio, ti voglio bene. Vedo che
anche
stai,
io.
Stai iniziando per la via giusta, il cammino giusto. No? Per
certo.
Adesso non vedo nessuna ribellione in te.
Mi devo ribellare?
Ti consiglio di continuare così. Lasciala libera, questa donna. Non è la tua donna, è la donna di Dio.
Sì, sì, di Dio però, non dell'altro.
Beh, però tu non sei in grado di giudicare. Dio potrebbe giudicare che l'altro viene prima di te.
Sì, lui giudica che l'altro viene prima di me, però l'altro dovrebbe, a mio parere, imparare anche a comportarsi.
E tu come ti stai comportando?
Io bene.
E chi l'ha detto?
Io.
Ah, lo dici tu? Ma,
sì.
Ma manca una lettera a questa parola, devi mettere manca la lettera D davanti a io,
sì,
manca
sì,
la D.
Sì, no, io certo.
Tu non puoi giudicare te stesso, perché la parola dice un uomo non può giudicare se stesso, un altro deve giudicarti, dice la parola. Non c'è nessuno imputato in nessun tribunale che giudica se stesso, c'è un giudice, in questo caso il giudice è Dio. Quindi se tu pensi che Lia dovrebbe, non lo so se cosa il Signore farà, è una situazione ingarbugliata, però ci sono delle priorità, ci sono delle leggi. Allora dobbiamo lasciare che decida Dio. Quindi te non può, cioè il fatto che te parli così e là, se aspettiamo che Lia deve tornare dal suo marito, il primo marito, che sarebbe il marito, quando il marito avrà imparato delle lezioni, e magari c'è da aspettare a lungo. Se tu parli con mia moglie, se vuoi te la chiamo qua, te lo dice lei. Lei ti può dire che fratello Giuseppe non è fratello Giuseppe, che la gente alla radio mi sembra mi sente certo. Sempre così in gamba, così certo, intelligente. Certo. No, lei ti dirà, ti no, posso, no, fratello Giuseppe...
Ti posso fare una domanda?
Sì, dimmi.
Tu quando entri a casa di tua moglie la sera che arrivi ubriaco, questo non è il tuo caso, per la carità, l'ammazzi di botte?
Mi sembra di capire che tu stai dicendo che questo è il problema di Lia con suo primo marito.
Il suo ex marito, io adesso so che sono in diretta, quindi tante cose non posso dirle, però credimi, è una persona che non merita niente, perché un uomo che è uomo non entra in casa tutte le sere e picchia la moglie solo perché magari gli è scivolato un bicchiere dalle mani. E la insulta e la fa diventare talmente piccola dagli insulti che gli vengono rivolti. Ma questo non è una cosa di un giorno. Tutte le sere era la stessa storia. Tutte le sere. Cioè addirittura il piccolo, in questo caso il loro figliolo, si metteva in mezzo per difendere la mamma dalle botte del papà. È un po', è una cosa un po', cioè un uomo deve anche rispettare la donna, non è che la donna è la sua schiava e quindi può farne ciò che vuole, non esiste proprio, non esiste, deve essere consono alla vita, non puoi entrare in casa tutte le sere a insultare la persona, neanche arrivi dal lavoro dandogli degli epiteti e degli insulti che non esistono e soprattutto mettergli le mani addosso, mandarla magari anche all'ospedale perché i vicini hanno chiamato perché l'hanno sentita magari gridare e lei per dice no, per rispetto di mio marito non chiamo, no, assolutamente non esiste anche questa storia qua. Il marito è una persona violenta che io ho comunque incontrato personalmente e non mi dà nessun fastidio, è solo che è un uomo che non merita questa donna, ma non perché la merito io, per la carità, ci mancherebbe, non merita proprio una donna al suo fianco, perché è una persona che non è in grado di sapersi comportare, ha avuto altre, diciamo un'altra, perché più di tanto non può, un'altra persona al suo fianco, e lì anche lì la stessa storia, iniziava, cioè ha sempre continuato a bere, comunque ha avuto problemi di alcol, e comunque... partiva con le mani e comunque non rispetta fisicamente e verbalmente l'altra persona. Questo non è stato detto, non è stato accennato. Comunque è una persona.
Lia,
che...
tu cosa dici? È così?
Dico che il mio primo marito eccedeva con il vino e a volte il vino lo faceva subito addormentare. E durante la sera si alzava. C'è stato un episodio in cui io e mio figlio siamo scappati di casa di notte, abbiamo preso il pullman per correre da mia madre. E a volte cedeva nel bere. E...
diciamo anche tutta la verità, senza nessuna vergogna. Diciamo che non riuscendo ad avere ciò che gli era dovuto, abusava anche sessualmente della persona.
Non volevo dirlo.
No, bisogna dire le cose per come stanno, perché per me... No. Lì si tratta proprio di violenza sessuale.
Solo una volta.
Per me una volta vale la vita.
Però se devo farlo, faccio quello che è stato chiesto. Certo. Assolutamente.
Però non mi sembra una persona che...
Tu dici lì è successo solo una volta?
È successo una volta. Sì, sì, fratello Giuseppe. È successo solo una volta.
Ho capito.
Però farò quello che il Signore vuole.
Certo.
Ho capito. Sì. E lì è difficile giudicare situazioni che, sai, sono private. E lì bisogna vedere, cioè, a volte, insomma, è difficile... Cioè una persona è debole e siccome lui è più forte fisicamente spinge e quell'altra è... cioè in un tribunale il giudice chiederà che l'avvocato difensore del marito direbbe è vero, ha sbagliato questo o quell'altro, c'è anche da dire, però il giudice chiederà è stato provocato, perché quando uno fa una cosa sbagliata però viene provocato, cioè tu per esempio tu dici sì, io gli ho dato un pugno, due uomini litigano, io gli ho dato un pugno, e il giudice dice ok, come è cominciata la storia, e l'altro dice beh, gli ho dato un pugno, ho spaccato un dente, il signor giudice è sbagliato, però lui mi ha dato uno schiaffone e io ho reagito senza pensare, allora il giudice dirà beh, qui c'è un attenuante, invece di dargli una punizione a 10 gli daremmo una punizione a 5 perché qui c'era una provocazione. Ora è una vecchia storia che il marito dormono insieme e il marito può fare una cosa sbagliata, può spingere delle cose sulla moglie che non dovrebbe farlo. E d'accordo, d'accordo. Ma il giudice, però l'avvocato difensore del marito dirà sì, però la moglie non faceva il suo dovere. Cioè quando lui, diciamo, ha fatto delle avance, eccetera, la moglie ha detto no, sono stanca, non ho voglia, questo, quell'altro. Mi seguite?
Sì, certo.
Era una situazione così, Lia, più o meno?
È passato veramente tanto tempo, non me lo ricordo.
Non ti ricordi?
So che non era un periodo roseo quello, quindi non saprei, non vorrei dire una bugia, assolutamente.
Sì, esistono situazioni che sono provocate, cioè l'uomo è vero che l'uomo gli ha dato un pugno, però ha ricevuto uno schiaffo, quindi qui è sbagliato, certo, ma c'è un attenuante. Ora il marito che si forza sessualmente sulla moglie è sbagliato. È assolutamente sbagliato, però anche la moglie forse lo ha provocato, quindi magari qui c'è un concorso di colpa. È come un incidente, quando sono andato a prendere la patente tanti anni fa mi hanno detto ci sono i concorsi di colpa, cioè è vero che questa macchina lo ha tamponato, quindi ha torto, però quello là ha bloccato di colpo, quindi c'è un concorso di colpa, perché tu non devi bloccare la macchina di colpa, quello di dietro ti può venire addosso. Quello dirà sì, però certo, deve tenere la distanza di sicurezza. Vero, vero, però c'è un concorso di colpa, non ha colpa al 100%. Segui? E qui, insomma, bisogna vedere, perché, capito, a volte, sai, sono maschilisti che accusano le donne, e le donne, e le femministe, e gli uomini. Cioè, il Signore guarda dall'alto e ci sono peccatori uomini. Di solito il peccato dell'uomo è sempre lo stesso, che usa le mani eccetera, perché lui c'ha il più grosso. Il peccato della donna è sempre lo stesso, provoca, magari la moglie che fa la fredda, non mi toccare qui, non mi toccare là eccetera, e dopo il marito dice beh, che faccio, vado, perché ci sono anche delle, certo, ci sono dei bisogni sessuali che dopo un po' l'uomo come dire, può fare degli sbagli. E allora ci sono uomini che risolvono, che vanno, ci sono uomini che sono santi, diciamo, non mi interessa, io prego e io sono a posto, io sono superiore, d'accordo. Ci sono uomini che non sono così, ci sono uomini che non riescono a dormire la notte, dice io ho bisogno di, e la notte non dorme, una notte, due notti, tre notti, dopo un po' dice io va una prostituta, è giusto? No, è sbagliato, però quello là c'è anche da dire che quello là è diverse notti che sua moglie è sempre fredda, quindi bisogna vedere tanti dettagli qua, quindi il marito ha sbagliato di sicuro, bisogna vedere se la moglie l'ha provocato, che ha fatto la fredda. Ora in Primo Corinzi 7 puoi scriverlo, Primo Corinzi 7 me lo leggi all'inizio, per cortesia Angela lo legge, Primo Corinzi 7 all'inizio.
Primo Corinzi capitolo 7 dice: or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme, affinché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza.
Quindi qua è molto chiaro.
Primo Corinzi 7, da 1 a 5.
Scrivere. Quindi è molto chiaro qui, cioè Dio sa che noi siamo imperfetti, siamo deboli, eccetera, e allora ha messo delle leggi. Quindi il corpo del marito non appartiene al marito ma alla moglie, il corpo della moglie non appartiene alla moglie ma al marito. Quindi in amore, se la moglie, cioè la moglie ha sempre bisogno di coccole, il marito che non coccola la moglie fa un grande errore. La moglie deve essere sempre baciata, abbracciata, carezzata, sempre. Il marito che non lo fa non è un buon marito. Il marito l'uomo ha più bisogno della donna di sesso, è una cosa fisiologica, va bene? E la moglie deve essere disponibile, sennò che cosa accidenti ti sposi da fare? Scusi, ti sposi per torturare un uomo, ma allora rimani singola. E il marito lo stesso. Cosa ti sposi da fare se non ami la moglie, se ogni giorno non la abbracci, ogni giorno non le dici che la ami? Quindi diciamo, però non è che sempre riusciamo a adempiere queste leggi. E allora Dio dice, la parola dice, il corpo della moglie appartiene al marito, ma sta parlando di una coppia di cristiani, quando stiamo parlando di, perché se il marito è un pervertito, vuol fare sesso pervertito, o la moglie, e allora ci si può anche separare, che è verso 15, legge verso 15. Scrivi lì, a verso 15.
Primo Corinzi 7, 15. Perciò se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Primo Corinzi 7, 15.
Quindi se in realtà, se veramente, diciamo, il marito o la moglie non sono degni, allora c'è anche, la Bibbia provvede, cioè prevede anche una separazione. Però qui subentra anche la Chiesa, c'è un pastore nella Chiesa, il giudice è Dio e dopo di Dio viene il pastore, e l'autorità del pastore è solamente nelle Scritture e nient'altro. Per cui noi per grazia di Dio crediamo di essere una vera Chiesa, quindi cercheremo di consigliarvi il meglio possibile, il più amorevole possibile, per salvare un matrimonio. Questa situazione è un po' complicata perché ci sono quattro parti e ognuno ha i suoi diritti. Però cioè, quando ci sono diritti a tutte le parti, allora lì subentra la legge della priorità. Prima viene Dio, poi viene moglie e marito, anzi prima viene i figli vengono prima della moglie e del marito. E quindi figlio, a maggior ragione un figlio che diciamo non è autosufficiente, e poi viene la moglie e marito, secondo queste leggi che adesso abbiamo letto, Primo Corinzi 7. Ok, e al quarto posto vieni te, Maurizio.
Certo.
Perché tu non hai figli, tu non sei responsabile di un figlio handicappato. Quindi diciamo, sarebbe la tua parte di, come io credo che farai, di metterti al quarto posto e dire, io ti chiederei da parte di Dio di smettere di parlare male del suo ex marito, del primo marito. Ti consiglierei di non farlo, perché se Dio dovesse guardare ai tuoi peccati, sono sicuro che, sai, nessuno di noi è esente dall'inferno, ognuno di noi merita l'inferno, compreso io e te.
Ora, certo,
in questo momento suo marito, suo primo marito, è in una situazione debole, capito? E lui, cioè, se uno beve, tu quando ti sei sposata con lui, il tuo primo marito beveva, era così uno straccio?
All'inizio no, quando è nato il nostro figlio con quella disabilità, ha iniziato a bere non indifferente, e per la sua famiglia il suo bere era normale.
Ed era colpa tua.
Ed era
così ti hanno detto.
Il suo bere eccessivo era nella normalità. Questo è quello che ho sempre sentito in tanti anni di matrimonio.
Ok, però quando lui beveva ti picchiava?
No, gli veniva sonnolenza.
Però non è che ti abusava di te perché ero ubriaco?
Sì.
Quando si risvegliava, lui andava a dormire da solo e io dormivo con mio figlio.
Quindi eravate separati in casa?
Sì, esatto.
Va bene, lì non ci voglio entrare, però evidentemente quando due persone dormono su letti separati ci sono problemi sessuali. Quindi il marito non vuole o vuole troppo avere sesso, la moglie non vuole o lo provoca. Insomma, i peccati sono dappertutto. Qua cerchiamo di non fare, di non ritenerci io sono più santo di te.
No.
Ecco, per questo che sto chiedendo per favore, per cortesia, Maurizio, di non parlare male del tuo primo marito, perché non suona bene davanti a Dio. Va bene? E lasciare il giudizio nelle mani di Dio. E io adesso io concluderei così: ho pregato con te e visto che hai pregato sinceramente, tu non sei pronta a pregare e rispetto la tua, come ti senti adesso faremo una comunione. Adesso, se voi vi sentite pronti a fare una comunione, però il primo Corinzi 14 dice state attenti a non fare la comunione in un modo indegno, perché se facciamo la comunione in un modo indegno siamo colpevoli della morte di Gesù, è come se noi lo tradissimo, lo crocifiggessimo. Quindi non fate la comunione se non siete pronti. Quindi nel tuo caso, Maurizio, essere pronto a perdonare il suo primo marito, deve essere disposto a non parlare più male di lui, e se tu sei meglio di lui e lui è peggio di te, io lascerei questo nel male di Dio, ma non puoi fare la comunione e dopo la comunione parlare male del suo primo marito. Dimmi, Maurizio.
Ma infatti non la faccio, perché continuerò a... con la mia idea di credere, di sapere perfettamente chi è il suo ex marito, e non abbandono questa mia idea di sapere in realtà chi è, e quindi non sono degno di fare la comunione. Sono sincero.
Ho capito. Va bene.
La sincerità.
E cosa pensi tu se Gesù dice: io per Maurizio non muoio in croce, Maurizio non è compreso nel mio perdono?
Si vede che ha scelto così.
Ti piacerebbe che Gesù dice questo?
No, sicuramente no, ma se la sua scelta è quella non posso imporgli quello.
Aspetta.
Che non è
ma la scelta,
il suo volere.
Ma la scelta, Gesù è morto per tutto il mondo. Gesù è morto per tutti, anche per il diavolo, i demoni, se si fossero pentiti. Ma non si sono pentiti, per cui loro si sono esclusi. Ti vuoi escludere anche te?
No.
Ma mi sembra di sì. Guarda, leggi questa scrittura, per favore. Ascolta.
Matteo. Scrivi. Matteo 18, 35. Così vi farà anche il mio Padre Celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Matteo 18,35.
Prendilo all'inizio, quando dice che ha incontrato uno che gli doveva pochi denari.
Quel servo che fu perdonato dal re, uscito.
Riferimento.
Matteo 18,28.
Fino
al 35.
Fino al 35.
Quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. E afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché fosse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il mio Padre Celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Matteo 18, da 28 a 35.
Ok, qui vediamo che il conservo, che era stato perdonato dal padrone per un debito di 10.000 talenti, lui è stato perdonato, poi è andato, ha incontrato uno che gli doveva 4 spiccioli e non l'ha perdonato, anzi l'ho messo in prigione. Allora il padrone gli ha detto: ah, malvagio, come io ho perdonato a te, Gesù ha perdonato a noi, a te Maurizio, l'inferno, e tu non vuoi perdonare a questo fratello, a questo che ha sofferto, avrà sofferto chissà cosa, perché io sono convinto che amava sua moglie e che sua moglie, Lia, sarebbe stato un angelo del cielo per il figlio. Quindi te adesso non puoi arrivare te e prenderti la torta bella preparata. La torta l'ha preparata Gesù e lui in linea di priorità viene prima di te. Tra l'altro Lia è chiamata da Dio a prendersi cura del bambino. Poi la sua situazione con il suo primo marito, questo sarà un'altra situazione da vedere, che dovrà decidere Lia, dovrà decidere il primo marito e dovrà decidere il Signore. In certo senso tu non c'entri niente con questa situazione.
No.
Tu sei subentrato dopo che il bambino è nato, dopo che lei ha avuto problemi, però Lia potrebbe, perché adesso Lia ha pregato, se la sua preghiera è stata sincera, adesso lei è una cristiana vera, e da cristiana vera lei adesso andrà a farsi serva del figlio, ed anche come cristiana vera cercherà di aiutare il suo primo marito. Se il primo marito, come dici te, non fa delle cose sbagliate, allora lì dipenderà, il giudice dovrà decidere. Cioè nel nostro caso il giudice o è il giudice del mondo, magari un giudice ateo, magari un giudice non credente, oppure lei può rimettersi al giudizio della Chiesa. La Chiesa darà dei suggerimenti, in maniera che facciamo noi, che ci riteniamo una Chiesa vera, noi diamo dei suggerimenti, però i suggerimenti sono limitati dentro le scritture che già vi ho dato. Io non vi ho dato nessun suggerimento che non sia scritto, questo dovete testimoniare. Va bene. E allora poi Lia dovrà decidere se il suo primo marito... se lei vuole tornare col primo marito, se lui è disposto a riceverla. Però lei deve essere anche onesta e non fare finta di questo, quella, farà la fredda per spingerlo a prendere la decisione che lei torni con te, perché se ora non la benedice, non ti benedice, non benedice niente. Lia deve essere, mettersi, abbandonare tutto, mettersi nelle mani di Dio e andare dal primo marito e dire: io sono qua. Se tutti e due possiamo cambiare, tornare ad amarci, possiamo tornare a essere sposati. Però io in ogni caso, io ti dico come farei io, poi lei farà come vuole lei.
Io direi,
se fosse al posto di Lia, direi: caro marito, se torniamo ad amarci, avremo il paradiso nella casa, potrò prendermi cura del bambino e anche di te se mi vuoi, se non mi vuoi, stiamo separati. E tu devi essere fuori dal quadro, tu non c'entri niente, Maurizio, va bene? Dopodiché, se lui proprio non la vuole, allora in quel caso voi potete tornare alla Chiesa e dire: senti, il marito non mi vuole, cosa facciamo? E allora in quel momento lì c'è una possibilità, va bene, che lei possa tornare con te. Però c'è da considerare anche un altro dettaglio qui, cioè prima che Lia torni con te, io suggerirei che tu decidi cosa vuoi fare con Gesù, che attualmente tu non sei pronto, hai detto, di accettare Gesù come Salvatore, per cui lei come cristiana non può sposarti perché tu non sei cristiano. Noi, nostra Chiesa, non siamo come le chiese cattoliche, protestanti, che sposano tutti, basta che come pappagalli imparano a dire sì, qua là, battersi il petto. Noi no, cioè... io suggerirò a Lia che non ti sposi a te se te non accetti Gesù Cristo. È lo stesso che dico a italiani che sono cristiani o dovrebbero essere: non sposatevi un musulmano, perché quando è finito il fidanzamento, fiori, cioccolatini, la Coca-Cola, il bacetto, quello ti porta in Tunisia, in Algeria, da dove è arrivato, e lì le mogli lì sono schiave. Quindi io suggerisco, non solo perché è musulmano, ma anche se è un ateo, anche se è un cristiano finto. Quindi io apprezzo e ammiro e per la tua onestà che non sei pronto a pregare adesso e fare la comunione. Questa è una persona onesta. Però prima che Lia si metta con te nel caso il primo marito non la volesse, è tutto da vedere. Io direi no, Lia, non puoi sposare Maurizio perché non è cristiano, non ha pregato, non vuole fare la comunione, gli vogliamo bene, lo evangelizzeremo, però Lia, tu sei sposata con Cristo. Che ne sai che un indomani tu questo secondo matrimonio sia peggio del primo? Allora una figlia o un figlio cristiano non devono mai sposarsi con uno che prima non si sposa con Cristo. Oh, sì. Lia, cosa ne pensi?
Sono d'accordo.
Maurizio, cosa ne pensi?
Ma sì, sono d'accordo anche io, per carità, ci mancherebbe.
Ecco.
Perché non vedo perché, diciamo, star lì a, diciamo, per me va benissimo, non c'è nessunissimo problema.
Va bene, allora lasciamo così, facciamo una comunione con tutti i fratelli che ci seguono, nel nome di Gesù, e adesso faremo la comunione pane e vino, il corpo di Cristo, e se tu, amato Maurizio, dove sei? Non
sì.
Ti vedo. Se tu,
sono qua.
Nel frattempo che pregheremo per il pane e per il vino, cioè il sangue e il corpo, se tu, se il Signore ti parla e tu desideri fare la comunione, sei benvenuto. Mi segui?
Sì.
Ecco, però te l'ho già detto, il tuo cuore deve essere diritto, essere disposto non solo ad amare Lia perché è una bella donna, eccetera, ma anche amare il suo primo marito con l'amore di Gesù Cristo. Capito? E devi promettere a Dio che non lo critichi più, perlomeno cercherai di non criticarlo più. Che sappiamo che sbagliamo tutti, a volte anch'io dico una parola sbagliata con mia moglie, e comunque così lei è una santa, io sto imparando ad esserlo, insomma... D'accordo, però non ti sto chiedendo perfezione, che devi essere come San Paolo, no, non ti chiedo questo, ti chiedo di fare quello che puoi, perlomeno pregare che Dio ti dia amore per il suo primo marito, sia che loro si mettano insieme oppure no, mi segui?
Sì,
ecco,
sì.
Ecco. Però cioè, nel senso che se il Signore mette Elia a fianco del primo marito, tu devi accettarlo come Abramo che mette Isacco sull'altare.
L'accetterò.
Ecco, bravo. No, non mi sembri lontano dal regno di Dio.
Lo accetterò.
Ecco, guarda, io te lo dico con tanto amore che ti voglio bene, Maurizio. Ti voglio bene veramente.
Grazie.
Vedo che sei onesto o perlomeno stai cercando di esserlo. Ecco.
No, sono sempre onesto io.
Ecco, quindi tu e Lia vi suggerisco che adesso in poi, mio suggerimento, voi fate quello che volete, non posso dire, non ho autorità di dire a nessuno cosa fare. E allora, guarda, io suggerirei che voi adesso siete come fratelli e sorelle. Mio suggerimento, poi fate quello che volete, cioè niente sesso coinvolto, fino a quando la situazione non si chiarisce. Infatti questo digiuno sessuale vi aiuterà ad accelerare le cose. Elia, quando vai davanti a tuo ex marito, a tuo primo marito, cerca di non essere ipocrita, sii onesta. Quando te ti offri di tornare alla situazione come moglie, devi essere onesto, non fare finta solamente perché vuoi, ti piace di più Maurizio. Devi essere onesta, va bene? Perché se no il Signore non vi benedice. Ricordati che tu hai avuto esperienze brutte con i tarocchi, eccetera. Cioè, attenzione che il Signore non vi benedirà se siete ipocriti. Voi avete tutti i numeri per essere onesti. Avete tutta la potenzialità, siete in grado, potete. Per grazia di Dio sarete onesti. E poi accettare quello che Dio farà. Quindi io direi... Mi suggerimento, torna dal tuo primo marito, piangi, disperati, confessa i tuoi peccati, Lia, che non sei stata una buona madre, non sei stata una buona badante per tuo figlio, ma adesso vuoi esserlo, non sei stata una buona moglie, ma adesso se lui ti riceve, tu lo cercherai di farlo. Adesso lui magari lo troverai magari ubriaco, o magari si ubriacherà domani e poi si ubriaca di nuovo fra 3 giorni. Tu devi avere pazienza, Lia. E se lui non ti vuole ricevere a casa sua, tu devi lo stesso, io questo è quello che farei io, poi tu fa come ti pare. Io penso che lo stesso devi offrirti di accudire al figlio. Se non ti vuole ricevere tuo marito, prendo l'autobus, verrò qui a accudirlo, verrò qui a pulire il bagno, lavare il pavimento, cucinerò, i 4 soldi che ho, se ce li ho, li metto a disposizione di voi. Questa è una figlia di Dio, questa è una sposa di Cristo. Maurizio, non scuotere la testa.
Ti spiego il perché? Ti spiego il perché?
Sentiamo.
Perché lei non può avere neanche 5 euro sul conto corrente, grazie al suo ex marito. Si è fatto sequestrare tutto, non ha pagato più mutuo, non ha più pagato assicurazioni, bollo. Qualsiasi cosa lei incassa dal suo lavoro gli viene sequestrato.
Va bene, ma
grazie sempre bravo signore del suo ex marito.
Va bene, ma vedo che tu sei prigioniero.
Non ha soldi lei,
dal tuo rancore.
Il mantenimento sono io.
Ascolta, vedo che tu sei prigioniero del tuo rancore. Ora, se lei non possiede niente, nulla tenente, e suo primo marito peggio di lei, lascialo nelle mani di Dio, perché il Signore può cambiare le cose. Il Signore dice: io sono Dio e tutto il mio potere, ogni ginocchio si piega davanti a me, dice il Signore. Va bene? Soldi e non soldi, questo non è il problema, questo è il problema del mondo, degli atei, dei senza Dio. Va bene? Gesù non aveva soldi, li portava Giuda. Va bene? Quando è morto, si sono giocati a dadi il suo mantello, la sua tunica. Cosa sono i soldi? Ma lo sai quante volte io da missionario non ho avuto soldi? E ci passiamo ancora. A volte andiamo su, andiamo giù, con le decime, a volte abbiamo un po' di più e a volte un po' di meno. Cioè, cosa devi fare? Devi stringere la cinghia. Nel nome di Gesù Cristo, non voglio parlare di soldi, eredità.
No.
Se il giudice ha fatto così, vuol dire che questa era una lezione che Elia doveva imparare, e anche il suo marito. Ma adesso guardiamo a Gesù. Adesso dobbiamo pregare forte forte che sto bambino guarisce. Lia, portalo qui in Skype, che voglio pregare per lui.
Ma mio figlio, fratello Giuseppe, è in questo momento è dal suo padre.
E punto. Sì, ma ho capito questo, ma voglio dire, fai una Skype col papà, senza papà, porta il figlio che voglio pregare per lui, io credo nei miracoli.
Sì, certo.
E
sì,
un altro miracolo prego, che questa amarezza, questo rancore, questo astio da parte tua, Maurizio, sparisca, che Gesù ti guarisca. Vedi, quando ricevi Gesù, non scuotere la testa. Scaccia questo spirito di dubbio.
È molto difficile da parte mia, è molto difficile, credimi, veramente difficilissimo.
Ti
non
credo,
è facile.
Ti credo, non è difficile, è impossibile.
Non è facile.
Per questo che
sono un uomo di carattere questo molto duro, subito dove non deve arrivare.
Sì, mi fai parlare.
Quindi è meglio.
Fammi parlare, perché
per me non c'è perdono.
Fammi parlare che devo scappare. Per questo che devi nascere di nuovo, per questo che tu non puoi entrare in cielo così, devi metterti in ginocchio davanti a Gesù, chiedere perdono e lui ti salva, tu nasci di nuovo e sarai un uomo nuovo, il perdono verrà da solo senza nessun sforzo. Lia, tu sei in grado di perdonare?
Sì.
Ecco, Maurizio, impara da lei, questa è tua sorella adesso, impara da lei, come lei ha imparato da quella benedetta donna evangelica, adesso tu impara da lei. Maurizio, hai bisogno Maurizio di ricevere Gesù, non puoi entrare in di Dio così, vedo davanti a te un inferno se non ricevi Gesù, inferno qui sulla terra, subito adesso. Se tu non dovessi rimanere insieme a Lia e ti metteresti in un'altra situazione, sarebbe terribile, perché il Signore non ti benedice. Devi metterti in ginocchio e ricevere Gesù. Devo scappare, Maurizio, non posso insistere troppo. Mi piacerebbe essere in strada, in una strada insieme a te per predicarti in abbondanza. Guarda, adesso il Signore userà Lia. Guardala in faccia, sì. guarda Lia, lo vedi che bella, che sorriso che c'ha, lo vedi che occhi rilassati, lo vedi come Gesù l'ha liberato dalle sue fobie, le sue paure, lo vedi cosa ha fatto Gesù, perché? Perché lei ha pregato, è il tuo turno, Maurizio.
Non sono ancora pronto.
D'accordo, io vado via, ti lascio nelle mani di Gesù. Lia, questo qua è una pecorella, sì, da evangelizzare, datti da fare.
Vabbè,
è una zucca dura inox, ma tu con l'amore di Gesù prendi la parola come una mazza, prendi la parola Lia come martello e dagliela al diavolo, perché il Signore lo ama. Signora, non so se rimarrete insieme, però in un modo o nell'altro... Dagli il Vangelo come quella donna evangelica l'ho dato a te.
Amen.
Ok, io vi lascio, fratelli. Allora, ricorda cosa ti ho detto: se vuoi fare la comunione puoi farla, ma solamente se il tuo cuore è pulito, sincero, completamente al 100% per Gesù. Se no Gesù non ti benedice. Però se lo fai col cuore sincero, Gesù ti benedice. Non essere ipocrita, la comunione è una cosa seria. Io mi ricordo una pecora che evangelizzavo, una certa persona che era, uno che è morto adesso, è successo qualcosa, è morto. Cioè era uno che, capito, facevamo la comunione, lui faceva parte della comunione e poi saltato fuori era un falso fratello. Quindi attenzione, la comunione è una cosa vera, non si scherza con la comunione. Però se adesso tu vai dall'altra stanza, ti metti in ginocchio e Gesù ti dà uno spirito di fare la comunione, falla. Ma se non lo fai a cuore pieno, ti consiglio non la fare. Io vi saluto, fratelli.
Ti saluto, allora, grazie mille.
Ci siamo incontrati, che eravate una coppia, abbiamo celebrato un divorzio.
Esatto, non è tanto bello, però...
Però è scritturale.
Un abbraccio.
Però è scritturale.
Un abbraccio.
Vi voglio bene, fratelli. Scrivetemi, fate sapere gli sviluppi e fammi sapere di tuo figlio, Lia.
Sì,
che sento, sì, sento per tuo figlio tanto, tanto, tanto amore da parte di Gesù. Guarda che
grazie.
Tuo figlio, handicappato com'è, è Gesù che ti sta evangelizzando a te.
Amen.
Dio vi benedica. Un abbraccio, fratelli.
Un abbraccio.
Ciao fratelli, vi vogliamo bene, scriveteci.
Ciao.
Andiamo alla richiesta di preghiera?
Se ci sei, batti un colpo.
Continuiamo con la Santa Cena, fratelli, preparate il pane e il vino, faremo la preghiera e poi chiudiamo.
Senti?
Vuoi che mettiamo un canto?
Mi senti?
Sì, ti sento adesso.
Allora, metti un canto così e mi riposo.
Ma non ti sento più, devi parlare dal microfono.
Devo parlare
nel
microfono, che si è rotto quell'altro microfono, si è rotto. Fratelli, chiediamo preghiera per i microfoni, qui siamo un po' a terra. Dai, forza ragazzi, che qua stiamo vincendo in Cristo. Allora, metti un canto.
Ok, mettiamo un
canto. Io mi riposo 2 minuti, poi andiamo alla comunione e chiudiamo.
Sì.
Perché i fratelli qua adesso si sta facendo un po' tardi.
È un po' sì.
Ma così è detto. 3 ore e mezzo che predichiamo.
No, 4 e mezzo. Ascoltiamo il canto.
Questi
sanami.
Fratelli sono santi.
Lo sono, sì.
Ti cercavo infermo e ferito, per le mie piaghe triste abbattuto. Il mio dolore si notava in mezzo a tutta la gente. Ho sentito che stavi passando e con dolore io mi avvicinai. Tu hai avuto tanta compassione di me, mio Gesù. Tu hai chiesto, figlio mio, dimmi che cosa vuoi che io ti faccia.